Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Ecco, stiamo leggendo l'Anonimo su San Giuseppe 1838, un messe con San Giuseppe, pieno di riferimenti, però, testi, temi dottrinali, altamente significativi e spirituali. Vediamo adesso la meditazione diciassettesima, pagina 57. Il dolore di Giuseppe nell'udire la predizione del vecchio Simeone. Ecco, vediamo, ecco come San Giuseppe, ecco, soffrì tremendamente per, ecco, la predizione di Simeone, ecco, la partecipazione alla passione di Gesù, si può dire, no? Già allora era annunciata, già allora era esplicita, già allora era espressa. Giuseppe soffre, ecco, vive il dolore di Cristo, vive i dolori che Cristo avrebbe vissuto nel momento della sua morte. Considera l'acerbità del dolore del cuore di Giuseppe in udire la predizione del santo vecchio Simeone. Maria, sua sposa, fu certamente trafitta da fiero dolore in udire la contraddizione, la fiera persecuzione che avrebbe incontrato il suo benedetto figliolo. Segno di contraddizione, sarà tolto, sarà contraddetto, sarà mortificato, sarà ucciso. In fondo, ecco, che sarebbe stata d'occasione di rovina a molti per loro colpa. Beh, certamente la rovina, ecco, di Gesù, sarà una condanna anche per molti, perché tanti crederanno che sia un malfattore, tanti crederanno che sia non il figlio di Dio, ma un bestemmiatore. I capi dei sacerdoti istruiranno la gente su questo, e questi non vedranno la salvezza perché non adoreranno il Signore, l'unico Dio, il mandato sulla terra come unico Signore, come unico Salvatore. Fin qui il dolore di Maria fu comune a Giuseppe, ma nell'udir Giuseppe che la spada del fiero dolore avrebbe trapassato il cuore della sua sposa, qui si raddoppiò il suo dolore e attese l'amore intensissimo con cui l'amava. Ecco, doppio dolore. Secondo questo autore, strano, questa interpretazione. Il dolore di Giuseppe è doppio, che non solo soffre per Gesù, ma soffre anche per Maria, perché la sua sposa sarebbe stata trapassata dalla spada del dolore, una spada che trapasserà l'anima. Quindi quasi che, insomma, talmente intenso, non vogliamo dire che è superiore a quello di Maria, però è un dolore che coinvolge sia il cuore di Gesù sia il cuore di Maria. Doppia sofferenza per Giuseppe, ecco, doppia partecipazione sia al mistero della redenzione sia al mistero della corredenzione. La corredenzione è soffre per la sofferenza della sposa, e la sposa è la persona che più si ama, no? Nel matrimonio c'è questa unione. Noi non pensiamo che il matrimonio di Giuseppe sia solo giuridico, un matrimonio prestanome, un matrimonio che salva la faccia. Ma insomma, non possiamo pensare così. Giuseppe, il matrimonio perfetto, il matrimonio in cui vivono entrambi dell'amore di Dio, in cui sono entrambi offerti a Cristo, in cui entrambi soffrono per Cristo, si donano entrambi a Cristo, e loro che l'unico senso del matrimonio è questo, è Gesù Cristo. E allora certamente ci deve essere una compartecipazione totale anche al dolore. Giuseppe partecipa pienamente del trapasso del cuore della sua sposa, non può esimersi da questo, non può esimersi da questo approdo. Quindi si raddoppiò il suo dolore, atteso l'amore intensissimo con cui l'amava. Sicché il cuore di Giuseppe fu in quell'atto trafitto da due spade. Beh, la Madonna abbiamo sette spade, però Giuseppe già si difende. Due spade, quella del dolore di Cristo e del dolore di Maria. L'una proveniente quindi dai duri trattamenti che Gesù avrebbe ricevuto dagli uomini, e l'altra dalla trafittura di Maria, sua sposa. Sono sofferenze ontologiche, sono sofferenze dell'esserci, ma l'essere non può soffrire. L'essere in sé, sì, però, l'essere incarnato soffre, partecipa di questo dolore, questo immenso dolore che ci acquisì la redenzione, ecco, ne partecipa anche Giuseppe, in parte certamente inferiore a Gesù, e alla Madonna, Gesù è Dio, ecco, la Madonna è l'Immacolata, però Giuseppe, essendo puro, divenuto puro, dicono alcuni consacrato proprio nel grembo della Vergine, è divenuto puro, è divenuto santo, è divenuto colui che avrebbe portato il peso, ecco, del dolore, sia di Gesù sia di Maria. Quindi ecco, in qualche misura c'è qui una redenzione di San Giuseppe, misura subordinata sia a Gesù che alla Madonna, in misura, diciamo, esterna, ecco, in misura non di pieno dolore, no, ecco, perché sulla croce c'era Gesù, c'era la Madonna, Giuseppe non c'era, ecco. Il Signore gli ha risparmiato questo intervento diretto alla passione, forse non l'avrebbe sopportato, lo sappiamo, il disegno di Dio non era questo. Comunque ne partecipa ugualmente, almeno nel messaggio, almeno nella profezia, almeno nella, ecco, relazione, ecco, con Gesù e la Madonna. Ecco, quindi abbiamo questa trafittura anche di Giuseppe, questa spada che trafigge la Madonna, trafigge anche Giuseppe. A qual segno poi queste due spade fossero così dolorose, non può intendersi se non da chi intende l'amore di cui ardeva il cuore di Giuseppe per il figliolo e per la madre. Ma questo chi può intenderlo? Chi può misurarlo? Ecco, l'amore spiega il dolore, perché più grande è l'amore, più grande è il dolore. Più grande è una persona, ecco, più grande è l'amore con cui una persona ama un'altra, più grande è il dolore per la separazione, più grande è il dolore per una persona che, ecco, diciamo, per cui si è offerta la vita, a cui si è offerto tutto se stesso, ecco. Ricordo la madre di un mafioso, insomma, no? Che perse questo figlio, ammazzato dalla mafia stessa, no? Insomma, nessuno può capire il dolore di una madre, no? Anche se quello era un delinquente, sì, però nessuno può capire questo dolore. Ora io mi offro completamente, offro me stesso, ecco, e al Signore solo questo può riparare questo dolore, no? Il dolore di una madre pubblicamente affermò, ecco, questo dolore immenso, impossibile da curare, solo il Signore, ecco, poteva riempire. Infatti fu occasione di conversione, fece una vita ritirata, una vita modesta. Questa donna, no? Ecco, si ritirò da tutte le attività pubbliche, si dette solo alla preghiera, alla penitenza. Questo è il segno di grande conversione. Ci fu un'attrice famosa, quella che faceva film scandalosi, no? Ecco. Alla fine della vita, insomma, a una certa età, non proprio alla fine, ecco, però capì il suo errore, no? Cominciò a vivere nella penitenza, nella preghiera, nella povertà più assoluta, no? Per scelta, ecco, beh, proprio un po' come la Maddalena, no? Che visse servendo il Signore, visse lontano dai ritrovi degli uomini, dalle persone che, insomma, che avevano fatto la sua fortuna umana, ecco, e anche la sua perdizione, però, per vivere solo di fede. Per vivere di abbraccio del Signore, per vivere di cose che, ecco, potevano dargli soddisfazione, e pietà, ecco, e pazienza, in modo tale che l'anima fosse pronta per andare a Dio e morì nella povertà. Ecco, ci sono questi casi ancora oggi, no? Il Signore parla ancora delle anime, per quanto possiamo soddisfare il corpo, per quanto possiamo avere soldi, per quanto possiamo trafficare e imbrogliare per avere successo, per stare sulla cresta dell'onda qui sulla terra, questo non soddisfa il cuore umano, no? Questo anzi gli dà un senso di grande tristezza, di grande assenza, che Dio fugge dalle anime di chi ama e vive nel peccato, no? Non può dare pace e consolazione a chi vive nel peccato, non può dare gioia a chi vive nel peccato, non può dare serenità, non può dare, ecco, gusto spirituale, ecco, ma neanche gusto materiale, no? A chi vive nel peccato. Ecco, e allora, ecco, questo è un campanello d'allarme per tornare a Dio. Invece quel dolore vissuto per amore del Signore, ecco, quello è pieno di grazia, pieno di forza Nessuno è pieno di grazia come la Madonna nel momento della croce. Quando l'angelo dice piena di grazia, non si riferisce soltanto a quella grande gioia che avrà di dare alla luce un figlio, o alla grazia che ha già vissuto, essendo completamente appartenuta al Signore, ma si riferisce al futuro, si riferisce a quello che la Madonna sarà. Sarà arbitra della redenzione, sarà partecipe della redenzione. Vivrà il momento supremo della fede, ecco, della salvezza dell'uomo sul Calvario. Sarà lei, che insomma, sarà in qualche modo, in qualche misura, in contatto con Gesù, no? Gesù dice quella famosa parola: che è tra me e te, o donna? È la frase delle nozze di Cana, in cui la Madonna è chiamata proprio da Dio a intervenire sul cuore di Gesù perché faccia il miracolo. E così anche nella passione, la Madonna interviene, ecco, presso Gesù per la redenzione. Dice Sant'Alfonso che se non fosse salito lui sulla croce, se si fosse ritratto, sarebbe stato lei a crocifiggerlo, perché era talmente necessaria questa crocifissione, era talmente necessaria questa morte in croce di Gesù, che, ecco, lei stessa non potrebbe esimersi dal farlo. Ecco, anche se ne avrebbe sofferto, anche se avrebbe subito le pene dell'inferno, avrebbe subito l'aridità del cuore, il dolore, ecco, fino a livelli inverosimili: il dolore per le piaghe, il dolore per le bestemmie contro Gesù, per la distanza degli uomini da Dio, per l'abisso in cui cadeva l'umanità che peccava gravemente contro il suo Dio. Tutto questo abisso veramente d'inferno lo viveva dentro di sé, nel suo cuore, probabilmente anche nel suo corpo. Tante sante hanno vissuto la passione di Cristo, come Caterina Emmerich, no? Santa Veronica Giuliani, Santa Caterina da Siena, hanno le stigmate, soffrivano, Santa Gemma Galgani, però queste cose le volevano, anche se soffrivano, no? Perché? Perché sapevano che era la giustizia di Dio, che era la verità sull'uomo, che era la continuazione dei frutti della passione, della morte, della risurrezione del Signore, che continuava nei loro corpi, nelle loro anime, no? Quindi si sottoponevano a questo. E anche la Madonna, senz'altro, aveva sofferto orribilmente anche nel suo corpo, ecco, per il suo corpo immacolato, come quello di Gesù, per la salvezza del mondo, se no quale partecipazione alla redenzione? Se no quale partecipazione alle sofferenze di Cristo? Quale comunione di amore con Cristo? Lo desiderava e nello stesso tempo ne soffriva. Ma dice, non si desidera la sofferenza, ma certo, non è una sofferenza in sé, no? Che siamo? Siamo il motivo della sofferenza, che è la redenzione, che è la purificazione. Le anime del purgatorio soffrono nel purgatorio e desiderano soffrire perché così espiano i loro peccati. Quelle che non sono riuscite a espiare sulla terra perché hanno fatto troppo poca penitenza, perché si siano pentiti dei loro peccati, praticamente devono farlo nell'aldilà con delle sofferenze che non sono condite dalla misericordia di Dio, ma sono solo nutrite dalla giustizia. E allora, ecco, questa giustizia si esprime fortemente, drasticamente, massicciamente su di loro. Le sofferenze del purgatorio sono infinitamente più grandi di quelle della terra, perché devi espiare molti peccati, ecco, nella tutta la loro gravità, senza nessun condimento di misericordia. Hai accettato la giustizia, vivi la giustizia, no? Ecco. La misericordia di Dio è grande, però, ecco qui. Fra di noi, ecco perché questa sofferenza pure di Giuseppe, questa sua compartecipazione ai dolori, lo fece ancora più santo, no? Ecco, lo santificò ancora di più, accettò questo dolore anche nel disagio, anche nell'incomprensione, no? Iniziale, forse poi compresi, ecco, che la passione di Cristo era il senso della vita di Cristo, che era venuto solo per quello. Per fare la volontà del Padre, e la volontà del Padre era la salvezza degli uomini. E allora si sottopone a questo e diventa il grande Padre, il grande mediatore delle preghiere degli eletti, dei santi, dei peccatori, il patrono della Chiesa che conduce la Chiesa a salvezza. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra meditazione, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe e della sua compartecipazione ai dolori di Cristo per la profezia del vecchio Simeone, un argomento non tanto trattato, ma ecco che già nell'Ottocento era considerato parte della teologia di San Giuseppe, parte della sua partecipazione alla redenzione di Cristo. Ora considero, anima fedele, l'indolenza del tuo cuore. Ecco, prima la parte dottrinale, no? Quando San Giuseppe è visto in questo quadro della corredenzione, del dolore di Gesù, del dolore di Maria, del dolore che deve subire e che deve offrire al Signore come pegno della salvezza, e poi la nostra situazione, che è certamente molto lontana da quella di Giuseppe. Considera l'indolenza del tuo cuore, dice, no? Ecco, hai più volte inteso il Santo Vangelo narrarti un tal fatto, cioè delle sofferenze di Giuseppe, della sua sofferenza che colpisce anche il cuore della sua sposa, quindi colpisce anche il suo cuore. Ecco, ciò che capita alla sposa capita allo sposo. È il senso del matrimonio: se il matrimonio non è valido, un matrimonio in cui l'uno si disinteressa dell'altro, uno non sa che cosa fa l'altro, uno non sa quali sono i dolori dell'altro, non è un vero matrimonio, no? Il matrimonio è compartecipazione, corresponsabilità, condivisione di tutti i dolori, di tutte le sofferenze, anche di tutte le gioie che ci sono nella vita, perché l'uno e l'altro diventano una cosa sola, una carne sola, ma un cuore solo, non uno spirito solo, no? Una sola volontà di realizzare il piano di Dio in sé. Quindi considera l'indolenza del tuo cuore. Hai più volte inteso del Santo Vangelo narrarti un tal fatto, anzi, hai di più inteso riferirti tutto l'adempimento della predizione di Simeone profeta, tutta la serie della passione del Redentore, tutti i dolori che straziarono l'anima di Maria presso la croce. Ti sei perciò intesa mai penetrata e commossa? Mai sentito questo dolore in te, il dolore di Maria, il dolore di Gesù, il dolore di Giuseppe? Ecco, siamo stati un po' lontani, no? La preghiera non ci ha molto aiutato, forse perché non l'abbiamo fatta. Le narrazioni evangeliche ci hanno un po' lasciato così, inerti, non abbiamo forse inteso imitare il Signore, no? Nella sua passione, nel suo dolore. Ti sei perciò intesa mai penetrata e commossa, e perciò mai gettato gli occhi dagli occhi una lacrima? Se no, qual amore è per il tuo Gesù? Ecco, dov'è il tuo partecipare al dolore di Gesù? Se non hai sofferto, non vuoi soffrire eviti la sofferenza, no? Come una disdetta, come San Francesco all'inizio della sua vita, nella giovinezza, evitava qualsiasi dolore. Per me era cosa molto amara vedere i lebbrosi, non voleva neanche vederli. Quelli che soffrivano gli davano fastidio, non voleva vederli e non voleva partecipare dei suoi dolori, perché lui voleva star bene e voleva che tutti presumesse che stessero bene, voleva presumere questo. Non si può vivere così, perché la nostra vita è soggetta al male, è soggetta al peccato, è soggetta alla morte, anche se il battesimo ci preserva dal male, dal peccato, però le conseguenze del male ce le abbiamo sempre, fino alla fine della nostra vita. Ed è una grazia, perché è così possiamo espiare le nostre colpe, possiamo prepararci bene alla vita di grazia, alla vita eterna che il Signore ha preparato per noi con la sua morte e risurrezione. Qual è il tuo amore per Gesù e per tua madre Maria? Hai pur pianto i tuoi morti? Quante volte forse piangesti, ora per rabbia di collera, ora per la perdita di una rea amicizia, una cattiva amicizia, o di un qualche misero bene di questa vita caduca? Cioè, hai pianto per cose che non valeva la pena piangere. Ecco, una brutta amicizia, no? Una rabbia, ecco, che avevi verso qualcuno, un desiderio di vendetta, ecco, e qualche bene anche materiale che hai perso, qualche casa, pensiamo, adesso c'è la crisi economica, ecco, tanti perdono soldi, tanti perdono casse, forse, ecco, perdono bene di questo modo. E beh, non perdere mai la fede, la speranza, la carità, cosa che solo Maria Santissima e San Giuseppe possono custodire. Quante volte piangesti per rabbia e di collera? Ecco. E come non sapesti piangere il tuo Gesù morto, svenato in una croce per amor tuo, e la sua madre trafitta ai piedi della croce? Oh, che mostruosità, che non ha pari. Ecco, noi non siamo capaci di piangere veramente, e piangiamo su cose sbagliate. Piangiamo su cose su cui non bisogna piangere, no? Piangiamo su cose che non ci danno la felicità, non ci danno la gioia, no? Oddio, oddio, Gesù mio dolcissimo Redentore, che tanto per me avete sofferto fino a morire, per amor mio svenato in un infame patibolo, che posso io dire? Che rispondere agli amari rimproveri della mia coscienza? La coscienza si dovrebbe rimproverare di questa mia poca sensibilità verso il Signore. Qual conforto per me nell'ora estrema, allora quando il sacerdote per confortarmi mi presenterà a voi crocifisso? Ah, se non piansi mai in vita mia sopra le vostre piaghe, sopra la vostra morte. Piango oggi, piango amaramente, e non vorrei mai più finire di piangere. E voglio portare sempre impressi nel mio cuore le vostre piaghe amorose, nelle quali troverò l'unico mio conforto in morte. Voi, cara Madre Maria, e voi, mio caro Avvocato Giuseppe, ottenetemi questa grazia, e così sia. Piangere sulle piaghe del Signore, partecipare ai dolori del Signore. Quante quaresime fatte in vano, quante quaresime sull'impronta, sull'onda del divertimento, ecco, della poca saggezza, del poco raccoglimento, della poca sobrietà. Ecco, ci sono i precetti della Chiesa, ci sono le cose che bisogna fare, però poi nessuno le fa, in effetti, no? Perché si è distratti da tante cose. Prima c'è la pandemia, poi c'è, non lo so, la guerra in Ucraina, poi c'è la guerra con l'Iran. Ecco, dobbiamo pensare a queste cose, mica possiamo pensare a pregare, a digiunare. Anzi, proprio per questo dobbiamo digiunare, perché non c'è nessuno che digiuda per queste anime perse, quelli che fanno la guerra, quelli che subiscono maltrattamenti, quelli che nell'ira, nel risentimento fanno gesti inconsulti, nell'odio. Ecco, la grazia di partecipare, la grazia di essere corresponsabili della vita divina, dell'amore divino, della salvezza eterna degli altri. Aver sempre presente e meditare la passione del Signore, come faceva Maria Santissima finché visse. Visitare la Via Crucis, fare la Via Crucis. Ecco, la Via Crucis è segno di salvezza, espiazione dei peccati, È qualcosa che ci unisce alle sofferenze di Gesù, è qualcosa che ci fa un tutt'uno con Cristo. Ecco, tanti santi l'hanno vissuto e l'hanno raccomandato. San Leonardo, che fu il più grande diffusore, diceva che per la Via Crucis le anime si convertivano, meditando i dolori di Cristo, meditando le sue sofferenze, meditando ciò che Egli ha fatto per noi, il dolore che ha avuto nel salvarci. E San Giuseppe, allora, mostrandole una bella croce, apparve una volta la Vergine Santissima col suo santo sposo Giuseppe alla madre Sor Alma Rodriguez, monaca francescana, e la raccomandò al Divin Figlio. San Giuseppe gli presentò un piatto con due diversi vivande, l'uno di dolcissimo e l'altra di sapore amarissimo, dicendole alla devota: «Eleggi ora, figliola, quale piace di queste due vivande». Ed ella si scelse di gustare l'amaro. E San Giuseppe, allora, mostrandole una bella croce, ma pesantissima, le soggiunge: «Figlia, hai fatto un'ottima lezione. D'ora in poi avrai sempre con te la croce. Non ti mancheranno mai amarezze, ma rallegrati perché darai gusto grande al Signore». Gran lezione questa portata dal cielo da San Giuseppe. Beato chi è conforme a Gesù nella passione, perché lo sarà ancor più nella gloria. Ecco. Quindi questa santa chiese il piatto di lenticchie, si può dire, il piatto amaro, non il piatto di diverse vivande dolci. Ecco, e Giuseppe confermò con la croce, che è vero, è pesante, però, ecco, questa croce porterà anche la gioia del Signore, il gusto di Dio. È solo questo, il gusto di Dio, portare la croce. Non ci sono altri gusti divini se non questo, dobbiamo fare attenzione a non sprecarlo, questo dono immenso che Dio ci fa della croce, è l'occasione di salvezza, abbracciamo, impegniamoci in esso, con le nostre forze, quelle che abbiamo, quelle che non abbiamo le chiediamo al Signore. Quante madri fanno uno sforzo superiore alle loro forze, superiore alle loro forze fisiche, perché devono amare la famiglia, devono amare i figli. Magari se sono vedove si industriano a lavorare, se il marito le ha lasciate cercano lo stesso di compensare con dando forza e fiducia ai loro figli. Se, diciamo, la vita non le ha sorriso, magari per qualche sofferenza, malattia, offrono tutto al Signore. Tante sante hanno vissuto sul letto di dolore, come Alessandrina Costa, no? Perché voleva evitare il peccato, si buttò dalla finestra per non cadere vittima di un persecutore. Ecco, che voleva violentarla e rimase paralizzata tutta la vita, ma visse una gioia più profonda, esperienze mistiche straordinarie, visioni, profezie, che offrì le sue sofferenze. Aveva sofferto per Cristo. E San Nicola di Bari, che al concilio di Nicea picchiò Ario, fu incarcerato. Perché sei in carcere, Nicola? Ecco, per amor tuo, Signore, ho difeso la verità, la dottrina dell'incarnazione, la dottrina della tua divinità. Ecco, quindi sei in carcere perché si ama di più il Signore. Sant'Atanasio fu perseguitato perché difendeva il concilio di Nicea, difendeva l'homoousios, cioè Gesù è della stessa sostanza del Padre, cosa che gli ariani, gli imperatori non accettavano. Ecco, e anche vescovi, vescovi ariani, era più comodo credere un Gesù come, insomma, una creatura, no? Come uno che non ti impegna tanto. In fondo sì, è stato un santo uomo, un bravo uomo, ma non è l'assoluto, su via non è Dio, nel Vangelo non ci sono le parole di Dio, invece ci sono, perché quello che dice e che fa Gesù è parola di Dio, quindi bisogna osservarla sotto pena di peccato, bisogna amarla, bisogna portarla avanti, difenderla, tutelarla. Ecco, vivere e morire per essa, perché questa è la salvezza. Ecco, anche se ci costa una croce pesante, una croce pesantissima, una croce che sembra che non possiamo portare, in realtà la possiamo portare, no? Perché non siamo noi a portarla, ma è Gesù che la porta. Il mio giogo è soave, il mio peso è leggero. Perché dice queste parole Gesù? Che non ci vuole facilitare, non vuole far fare le cose ad usum delphini, ma anche la croce più pesante sarà leggera. Perché ci sarà Lui, al nostro fianco. ci sarà la Madonna che ci guarda, i bambini di Fatima, no? Vissero sofferenze spaventose, se le infliggevano anche da soli, perché erano ispirati da Dio. Quando sentivano qualcuno bestemmiare, raddoppiavano le flagellazioni, raddoppiavano i digiuni, le penitenze, le preghiere, perché non volevano che Dio fosse offeso e volevano la conversione del prossimo, all'unico vero bene, all'unico vero amore, all'unica vera grandezza, che è quella di Dio, di Gesù. Senza Gesù non c'è salvezza, non si può arrivare a Gesù e non si può arrivare alla salvezza senza Gesù, non si può essere felici senza Gesù, non si può aspirare al trono del banchetto eterno, ecco, alla vita eterna, alla gloria infinita eterna di Dio senza Gesù, è un controsenso. Ecco allora, anche noi adeguiamoci a questa grande battaglia. Questa battaglia del mondo non è la guerra in Iran, ecco, quella è una pseudo battaglia, ci sono solo gli interessi sotto. Non si arriva a un dunque, non si arriva a un'eterna felicità, né se vince l'uno né se vince l'altro, ecco, si arriva solo alla disdetta, al lutto, alle miserie, ecco, più grandi, umane e sociali. Ciò che ci dà salvezza è solo il Signore, è solo Gesù, è solo la sua Santa Madre Maria. È solo la sua benedizione, quella che Gesù vuole rivolgere a noi per sempre e per cui vuole guidarci verso il cammino del Regno dei Cieli. Ecco, siamo attenti, vigilanti nella nostra vita, consideriamo la croce come la considerò San Giuseppe l'uomo giusto, che non rinnegò la croce, volle prenderla anche più grande, ecco, sempre più grande, ecco. Così come Gesù gliela presentava, fino al martirio, che non l'ha fatto su questa terra, ma ecco, l'ha fatta nel suo cuore, nel suo spirito, donandosi completamente a Gesù. Ave Maria, cari fratelli di Radio, buon consiglio e buon mese di San Giuseppe.